Abbiamo in diretta Gianluca Vitale, avvocato. Ci sembrava importante sentire il suo parere perché questo governo ha avuto una serie di iniziative, a parte quelle, sia sui migranti sia per altri versi, che lo rendono più temibile che non addirittura i precedenti. In particolare il ministro degli interni Minniti, che è questo personaggio agghiacciante, che è riuscito a fare due decreti e prima ancora c'era la questione del DASPO di città. Ecco, volevamo parlare un po' con lui di questi aspetti, di come evolve il governo attualmente in carica per quel che riguarda l'ordine pubblico, ecco, e poi in particolare per quel che riguarda i migranti.
Sì.
A te la
intanto, ciao e grazie. Sì, parliamo di due decreti legge che ha
sì.
fatto il governo, il 13 e il 14 del 2017, che sono in fase di conversione. Sostanzialmente, in realtà, intanto permetto una cosa, diamo onore al merito, anche il ministro Orlando
sì, sì,
ci ha messo molto del suo,
c'è anche lui,
soprattutto
sì.
sui migranti. Quindi riconosciamo che anche lui fa parte di questa cricca. La filosofia sostanzialmente effettivamente comune è un attacco durissimo a quella che viene ritenuta evidentemente la marginalità, che sia marginalità migrante, che sia marginalità cittadina, comunque è un attacco durissimo. Ovviamente non si nega poi l'applicabilità di questo anche ai movimenti sociali piuttosto che
certo.
agli scomodi, diciamo. Mi parlavi prima del DASPO urbano. Effettivamente questa è una novità, credo abbastanza significativa nella filosofia che ci sta dietro. Il decreto sicurezza urbana inizia con un bellissimo petizione di principio: bisogna eliminare i motivi di marginalità cittadina, che legge così dice: ah, benissimo, allora investiamo servizi sociali, housing sociale, case popolari, eccetera, eccetera. No, poi la soluzione invece, la messa in pratica di questa petizione di principio è: eliminiamo i marginali o quantomeno buttiamoli sotto il tappeto.
Una soluzione drastica, ma che va nella direzione opposta di quella che si potrebbe immaginare.
Sì, assolutamente. E questo viene fatto con alcuni strumenti. Intanto i patti di sicurezza urbana, che aumentano a dismisura il potere dei singoli, dei sindaci, scusa. Un obiettivo ricorrente, peraltro nel decreto sicurezza urbana, sono le occupazioni abusive, arbitrarie, eccetera, eccetera. Cioè, una delle preoccupazioni principali per eliminare i fattori di marginalità e eliminare le occupazioni, e poi qualcuno mi spieghi dove vuole mettere gli occupanti, perché non c'è scritto. Anzi, quando si parla proprio di delle possibilità di intervenire sulle occupazioni, si dice che intanto si legittima tout court l'uso della forza pubblica per qualunque tipo di ripristino della legalità in materia di occupazione, questo tipo di legalità ovviamente. Si dice che tu questi interventi deve essere studiato con dei criteri di priorità che tengano conto nell'ordine della situazione, nell'ordine della sicurezza pubblica, possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, diritti dei proprietari e in ultimo dei livelli assistenziali che possono eventualmente essere assicurati agli aventi diritto. Quindi nell'esaminare la situazione di un'occupazione, per prima cosa devi vedere qual è l'ordine pubblico, se ci sono dei pericolosi antagonisti di mezzo, probabilmente.
Poi i padroni.
Poi i padroni, e alla fine che ci siano famiglie con bambini, migranti, quello è l'ultima delle nostre preoccupazioni, quella di assicurare i servizi assistenziali. Ho divagato, quindi chiedo scusa, torniamo al DASPO urbano. Il DASPO urbano sostanzialmente si dice che in un articolo che si chiama Misura a tutela del decoro di particolari luoghi, quindi per capire qual è il quadro, e si dice che quando nelle aree relative alle infrastrutture fisse mobili, quindi nelle stazioni, anche le fermate del pullman e nelle pertinenze, e anche in particolari luoghi in cui ci sono flussi turistici, musei, quindi sostanzialmente nelle vetrine delle città, il sindaco può decidere di adottare questo aree, parchi archeologici, musei, complessi monumentali. Il sindaco può decidere di adottare questa sorta di misura nuova, non esisteva niente del genere, per una misura di prevenzione, che dura fino a 48 ore, e alcuni hanno detto, ma in realtà non è nulla. Il problema è che dura fino a 48 ore, ma in caso di reiterazione o di violazione può diventare un vero e proprio foglio di via, fino a 6 mesi, cioè da 6 mesi a 2 anni. Questo foglio di via addirittura diventa obbligatorio se sei stato condannato per determinati reati. Quindi sostanzialmente si dice, le stazioni e i centri cittadini devono essere ripulite da tutto quello che può essere marginalità e che può rovinare l'estetica, perché si parla proprio di decoro. Ovviamente non è diritto, ma io mi chiedo se il decoro di una città sia il fatto che ci sono persone che dormono per strada, che sono costrette a dormire per strada, o il fatto che è brutto vederle dormire per strada, quindi danno fastidio alla vista. Sono due approcci diversi. Evidentemente Minniti ritiene che vadano a dormire da un'altra parte, per strada, in campagna, sotto un ponte, non mi interessa, se poi c'è l'alluvione pazienza. Ovviamente credo che si debba pensare a eliminare i motivi per cui uno è costretto a dormire per strada e implementare l'assistenza, e non sicuramente una struttura di accoglienza, non sicuramente buttare la polvere sotto il tappeto.
Cioè, a questo proposito, per fare un excursus, come dire, storico e genealogico di questa questione, sembrerebbe che appunto da questo punto di vista si voglia reintrodurre dalla finestra quello che era stato espulso dalla porta sul finire degli anni 80, perché nell'88 la legge 327, che aveva modificato la legge 1423 del 56, che disciplinava il foglio di via e ridefinito le categorie oggetto di provvedimenti di espulsione dei territori comunali, eliminava appunto i riferimenti a persone che mettono in atto comportamenti contrari alla morale pubblica, gli oziosi, i vagabondi abituali, validi al lavoro, mentre adesso sembra appunto che si voglia esattamente reintrodurre questo tipo di concetto, cioè di soggettività come dire, contrarie appunto alla morale pubblica, gli accattoni, le lavoratrici sessuali, le persone con dipendenze da sostanze, insomma, commercianti abusivi.
È assolutamente vero, con un aggravante in più, che la vecchia legge sulle misure di prevenzione non faceva riferimento a luoghi particolari, ma a un foglio di via dal comune. Quindi, classica situazione, la prostituta, la donna che si prostituisce nel comune D viene allontanata da quel comune. Qui invece si specifica che serve per le vetrine, cioè che deve essere allontanato da tutti i luoghi dove ci sono turisti, dove ci sono musei, dove ci sono parchi archeologici. Voglio dire, va benissimo che vadano a dormire a Toxic Park sulle sponde del fiume, per fare un esempio torinese, non va bene che dormano alle porte palatine.
Sì, quindi un fine governo, come dire, della mobilità anche intraurbana, nel senso di governo degli spazi urbani, cioè differenziale fondamentalmente, non...
Sì. Quindi voglio dire, è un abbandono delle periferie a se stesse, anche peraltro culturalmente.
E forse è anche un preludio alla costruzione di enormi slum tipo Mumbai, Manila, cioè ovviamente proporzioni come quelle torinesi o romane, ma... potrebbe essere questo
sì, ma anche perché appunto è sufficiente che non sia nel flusso turistico, che non ci sia, certo, museo. Paradossalmente potremmo anche iniziare a studiarci di aprire dei musei collettivi
in periferia
le periferie, così purtroppo non possono dormire da nessuna parte, probabilmente i registi lo faranno, in modo da ampliare il territorio da proteggere.
È un'idea anche questa, sì.
E a proposito di, già che ci siamo, per fare un intermezzo sulla questione slam e campi, abbiamo parlato durante, menzionato durante il GR la vicenda che sta riguardando, diciamo, questo sgombero del campo Rom di via Germagnano. Dal momento che tu hai seguito questa vicenda e tra l'altro hai anche presentato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani per provare a bloccare quello che sta avvenendo lì, che è praticamente analogo a quello che era avvenuto in Lungosura Lazio, con la differenza che qua non c'è neanche un progetto di mezzo, quindi non c'è neanche il fittizio tentativo di ammantare la distruzione delle baracche con un'ipotetica risistemazione abitativa. Cosa ci puoi dire di quella situazione? E poi torniamo invece alla questione dei decreti, su cui abbiamo altre domande da fare.
Lì stiamo ancora aspettando la decisione della Corte, perché in realtà stiamo ancora aspettando che lo Stato, aveva un termine che scadeva due giorni fa, ha chiesto una proroga, che lo Stato italiano produca, insomma, risponda alle questioni che abbiamo sollevato. La questione di Germagnano, lo dicevi bene tu, Cecilia, è simile a Lungostura, ma con delle due profonde diversità. La prima è che, appunto, a Lungostura c'era un paracadute, vero, fittizio, reale, non reale, l'abbiamo visto anche con le inchieste giudiziarie, che non fosse così reale, ma comunque si diceva abbiamo un progetto non solo per mandarli via, ma per risistemarli. Qui questo progetto non c'è, l'obiettivo è solamente svuotare i campi. La seconda grossa diversità è che qua si sta facendo molto leva sul problema dell'inquinamento. Si dice quella è un'area inquinata, ci sono i fumi che inquinano, per cui è un problema di salute. E su questo c'è il decreto, cioè il decreto dice questo: Lungostura era stata sequestrata solamente perché c'era un'occupazione arbitraria. Germagnano, per quello che ne sappiamo, perché nonostante da novembre abbiamo chiesto all'autorità giudiziaria di farsi vedere gli atti e di poter discutere su questo, non è stato ancora prodotto niente. Germagnano sembrerebbe dalla stampa essere un sequestro per motivi di salute pubblica. Due questioni: che Basse di Stura e tutta l'area intorno alla discarica, sponda destra e sponda sinistra, fossero altamente inquinate, lo sapevano da 50 anni, sempre stato una delle aree più inquinate di Torino. Il comune a suo tempo aveva deciso di insediare lì un campo a nome autorizzato, di Germagnano, dopo la chiusura della Rivore, e il comune ha tollerato, se non favorito, la nascita del campo cosiddetto spontaneo, non autorizzato. Quindi che i Rom siano finiti in un posto inquinato è una decisione non loro. Seconda questione, l'inquinamento c'era già, quindi che i fumi possono inquinare, credo che non lo possa negare nessuno. Peraltro leggevo giusto oggi, stamattina, l'incendio di, se non sbaglio, La Loggia. L'incendio di La Loggia, si diceva tranquilli, tranquilli, non c'è nessun problema per la salute pubblica. Ora, che quattro fuochi accesi in via Germagnano stiano distruggendo la salute probabilmente di tutta l'Europa occidentale, mentre l'incendio della Loggia è praticamente un po' di aerosol, mi sembra piuttosto bizzarro.
Sì.
Al di là di questo, il problema che noi poniamo non è quel campo dovrà stare sempre lì, i Rom dovranno stare sempre lì, assolutamente, così come non le ponevamo per Lungostura. Il discorso è, ogni sgombero deve essere accompagnato da idonee sistemazioni alternative. Qui le sistemazioni non ci sono e quindi già questo è un motivo di legittimità. Secondo, gli sgomberi vanno effettuati con delle modalità rispettose dei diritti delle persone, questo sicuramente non avviene. Solo per citare un episodio, a cui ero presente, quindi io lo posso affermare, poi se sarà smentito, discuterlo. In una delle ultime occasioni in cui le forze dell'ordine sono intervenute, cosa succede? Arrivano, chiedono documenti a tutti, sequestrano, mettono i sigilli a qualche baracca, magari ne abbattono qualcuna dicendo che è vuota, poi probabilmente molte di queste non erano vuote, ma le persone semplicemente erano uscite da pochi minuti magari, ma comunque questo succede. In una delle ultime occasioni in cui mi hanno chiamato, sono andato, dopo un po' vedo una donna incinta che vaga per il campo con la sua cartellina della gravidanza, dicendo, ma quando mi vede dice, avvocato, non so cosa fare, ho un appuntamento a Regina Margherita sono già in ritardo, non mi fanno uscire perché devono dire che devono finire i controlli, ma io devo fare questa cosa, sono in gravidanza, ho l'appuntamento fissato, non so cosa fare. Ovviamente parla con me, parlo con loro e tempo 5 minuti questa donna è potuta andare. Ora, credo che due siano le cose gravissime, che prima non sia stata fatta andare, secondo che sia stata fatta andare perché c'era un avvocato che l'ha chiesto. I diritti esistono al di là del fatto che ci sia qualcuno che vede, i diritti devono essere riconosciuti alle persone, anche rompono persone, lo ricordiamo tutti, sempre, indipendentemente da Dio, c'è cioè, rompiscatole, quindi certamente e questo credo che sia assolutamente
e questo ci conduce anche all'ultima questione che volevamo porti, e cioè che è più proprio di diritto, e c'è il fatto che in questi decreti viene eliminato il secondo grado, l'appello praticamente, riguardo ai permessi di soggiorno, cioè i migranti vanno alla commissione, lì vengono respinti e loro possono fare finora ricorso a un secondo grado di giudizio, che tutti quanti noi cittadini abbiamo come diritto di avere 3 gradi di giudizio. Allora adesso è negato questo, quindi siamo praticamente in regime di apartheid.
Sì, dunque parliamo dei richiedenti asilo.
Sì.
L'operazione che è stata fatta è di questo tipo. C'è sempre stata, non primo grado, cioè un esame amministrativo della domanda di riconoscimento di protezione internazionale, di asilo politico, che si fa in commissione. E poi da lì, se non sei soddisfatto, puoi adire l'autorità giudiziaria, quindi tribunale, corte d'appello e corte di cassazione. Questo è proprio Orlando, quindi
sì.
Orlando sostiene, no, ma noi trasformiamo la commissione in un primo grado di giudizio, tranquilli, non c'è nessun problema. Il tribunale diventa praticamente il secondo grado, quindi è tutto rispettato. E per fare questo aumentiamo le garanzie, per cui in commissione tutto viene videoregistrato, poi voglio vedere se mi troveranno i soldi per farlo, ma comunque questo è il progetto. E il tribunale, che adesso era un tribunale monocratico, cioè un solo giudice, diventa un tribunale collegiale, cioè 3 giudici. Allora, primo problema: la commissione è e resta un organo amministrativo. In commissione non hai diritto ad avere un difensore, nel senso che se lo vuoi te lo paghi, te lo porti, o se trovi uno che ci vuole andare volontariamente ci viene. Ma non è regolamentato quello che succede, non è che come in qualunque udienza in tribunale io avvocato abbia il diritto di fare questo, di fare quell'altro, no, sto lì, mi chiedo e basta. La commissione è un organismo amministrativo composto anche da funzionari di prefettura e questura, non è un giudice, non è un giudice imparziale come dovrebbe essere, che sia un altro discorso, ma non è un magistrato. Non può essere in nessun modo considerato un primo gradino. La videoregistrazione è assolutamente un falso, una falsa garanzia, anche perché si dice c'è la videoregistrazione, poi il giudice sulla base della videoregistrazione deciderà, quindi il giudice dovrebbe guardarsi ore di filmato da solo, chiuso dalla sua stanzetta, e poi sulla base di quello che ha visto decidere, cosa che per chiunque faccia questo lavoro bizzarro pensare che possa succedere. Il tribunale, tribunale collegiale, non serve assolutamente a nulla, perché nella gran parte delle materie anche un tribunale collegiale non decide un tre, ma decide uno, cioè il relatore, uno si studia la pratica e uno decide. Quindi non cambierebbe assolutamente nulla. L'appello esiste in sostanzialmente tutte le materie in Italia, è garantito diritto a un secondo grado giurisdizionale di merito, cioè la Corte d'Appello, o se sei al giudice di pace vai in tribunale, comunque un secondo grado giurisdizionale, qui viene tolto. Qualcuno ha detto, ma non è l'unico caso in realtà in cui non c'è l'appello. È vero, non è l'unico caso, perché l'altro caso sono le espulsioni. Nell'espulsione dei cittadini extracomunitari non c'è il grado di appello. Questo è il tassello finale forse della creazione di questo diritto minore per persone minori, in cui le garanzie, non c'è bisogno che siano le garanzie che io ho se prendo una multa del codice della strada, è sufficiente, insomma, che tu possa andare davanti a un giudice. Il, formalmente il diritto alla difesa è garantito, quindi basta, non hai altro di cui lamentare.
Cioè in qualche modo l'hanno aggiustata, almeno nominalmente. Va bene, per adesso le nostre curiosità sono state appagate. Se hai qualcos'altro da aggiungere
al problema? No, ovviamente non riusciremo a fare nulla a livello parlamentare, credo, da nessuna parte, anche perché mi sembra che l'intenzione sia di utilizzare a più spinto a questa fiducia, quindi non credo che ci sia nulla da modificare. Ovviamente la battaglia dovrà poi essere, deve assolutamente essere condotta, e credo non solo nei tribunali, noi tenteremo di condurla nei tribunali, ma ovviamente anche in altri luoghi, e soprattutto in altri luoghi dove dovrà essere contrastata questa deriva, comprese appunto i centri cittadini, le aree museali, insomma, tutti i luoghi dove agirà la repressione, credo che